Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate, Radio Alma, Bruxellando, martedì sera, sono le 21. Siamo felicissimi di essere nuovamente qui con noi per più ragioni. Primo perché rinnoviamo il nostro impegno ormai triennale con voi e ringraziamo tutti i fedeli e fedelissimi ascoltatori e ascoltatrici e a tutti coloro i quali continuano ancora a scriverci. Vi ringraziamo, promettiamo una risposta celermente a tutti quanti. Secondo perché anche a Bruxelles finalmente è arrivata la primavera, aspettavamo, è stato un inverno veramente rigido, ora speriamo che questa primavera non ci deluda. Tre perché come annunciato la settimana scorsa, abbiamo annunciato e già sentivamo, insomma, ci pregustavamo una sorpresa. Ebbene, ce l'abbiamo fatta. Non l'abbiamo svelato prima, però questa sera riusciremo a regalarvi qualche straccio dell'intervista a Claudio Baglioni. Come sapete, Claudio sarà qui con noi il 24 aprile, si esibirà in questo suo primo concerto pubblico in Belgio, a fronte di quella sua straordinaria avventura di questo tour mondiale che lo ha visto già protagonista nelle Americhe, in Canada e in altri paesi europei. Questo tour lo impegnerà per circa 6 mesi, quindi noi siamo effettivamente felici e oltremodo entusiasti di averlo potuto intervistare. Cercheremo insomma di spalmare l'intervista su tutto l'arco della trasmissione, perché poi questa sera, come promesso, c'è la seconda sorpresa. Sì, insomma, abbiamo tante cose di cui parlare questa sera, a parte l'agenda culturale e il librangolo di Imola. Ebbene sì, qualche tempo fa, ricorreva l'anno 1861, accadeva qualcosa in un paese poco noto, forse poi è diventato molto noto, chissà, anche però non è noto, perché insomma è solo quarto, quindi tutto sommato non è nemmeno sul podio perché è quarto. Eppure quell'evento ha modificato il destino di un paese, e quel paese avete già immaginato qual è, che ha tanti tanti fan in giro per il mondo, eppure si è sempre, non si è mai profeti in patria. Parliamo dello Sbarco dei Mille, e a raccontarci però questa straordinaria avventura che sarà rivissuta ci sono qui con noi tre degli organizzatrici di questa manifestazione. Non voglio svelare alcun dettaglio perché insomma altrimenti viene meno anche lo scopo della nostra intervista, quindi invece lascio magari Paola introdurre il resto della squadra e raccontarci un po' la genesi di questa manifestazione. Innanzitutto poi benvenute e bentrovate e insomma in bocca al lupo.
Grazie. Allora, anzitutto diciamo che esattamente nel 1860, cioè 150 anni fa, Garibaldi sbarcava in Italia, quella che non era ancora l'Italia, e oggi appunto nel 2010, quest'anno, ricade l'anniversario dei 150 anni. Proprio per questo l'Italia già per sé ha previsto delle cerimonie, dei festeggiamenti, ed esattamente anche a Genova hanno già cominciato con delle attività. Noi ci imbarcheremo su una nave che farà questa tratta Genova-Barcellona-Genova e per ricordare lo sbarco dei mille, questa volta cercheremo di essere in mille italiani residenti all'estero. Mille italiani residenti all'estero che credono ancora nell'Italia, che credono ancora soprattutto in una comunità italiana e nella forza della società civile italiana, e per questo abbiamo aderito ad un'idea che è partita da un residente all'estero come noi, e da lì ci siamo attivati. Tante idee, tante attività sono già cominciate in seno ad ogni gruppo che si è formato un po' in giro per tutta l'Europa e per tutto il mondo, e ci rincontreremo tutti a Barcellona per salire su questa nave che sarà la nave dei, vi spiegherà anche Paola nel dettaglio, la nave dei diritti e soprattutto la nave del confronto, la nave di questo coro di voci di italiani che sono all'estero ma che con il cuore sono sempre in Italia.
Bene, Allora, presentaci invece poi le nostre, le altre due ospiti che sono con te, così insomma presentiamo tutte voi.
Sì, c'è Paola che ci ha invitato da questo primo contatto che è nato con colui che ha avuto l'idea su Barcellona, e da lì, da una piccola riunione, è nato tutto il gruppo, ma è importante avere anche le date e i dettagli precisi di questa manifestazione di cui ne parlerà Paola.
Salve a tutti, ciao, sono Paola. Dunque spiego un po' nei dettagli come abbiamo organizzato questo viaggio. Ci sarà una nave che partirà il 25 giugno da Barcellona a mezzanotte. Prima di questo però ci sarà una grande festa sul porto, in cui ci saranno diversi gruppi che appunto faremo un po' di festa lì. Sarà un bel incontro, perché si tratta di italiani che vivono in tutta Europa, per cui è importante che l'italiano che si trova a Barcellona incontrerà l'italiano che sta ad Helsinki, oppure anche altri italiani che residenti in Italia ci raggiungeranno lì. La nave sbarcherà a mezzanotte e arriverà a Genova alle 8 di sera. Naturalmente ci sono degli eventi organizzati sulla nave.
Una strafila di cose, una velocità incredibile. Allora, i nostri ascoltatori,
il 25 la nave salpa e salpa, sì, da Barcellona.
Salpa da Barcellona, per cui noi, il gruppo su Bruxelles, salirà su un aereo e raggiunge il venerdì pomeriggio, il 25, e arriveremo.
Cano permettendo.
Speriamo di risolvere il problema delle ceneri da qui ad allora.
George, sempre a portare sfortuna.
Questo vulcano è bellissimo, perché ha sconvolto tutta l'Europa e non solo, ed è bellissimo.
Ha sconvolto il pianeta, si può dire, perché le varie rotte transatlantiche, intercontinentali, no? Insomma, voglio dire.
Secondo me c'è lo zampino di George.
Sarà un imbarco esplosivo, sicuramente. Quindi salpa, a che ora salpa a Barcellona?
A mezzanotte di venerdì sera.
Perfetto, e prevedete arrivare a Genova
alle 8 di sera, il sabato sera successivo.
Quindi alle 20 voi sarete a Genova, quindi sbarcate, sì, nel porto di Genova.
Sì.
Però la festa comincia già il venerdì a Barcellona.
Ci saranno, sì, una serie di eventi organizzati anche il giovedì prima, perché tra l'altro a Barcellona è la festa del Santo Patrono, per cui ci inseriremo in quei festeggiamenti. Il venerdì sera abbiamo a disposizione l'area sul porto, e poi ci sarà appunto l'ingresso sulla nave, e sulla nave saranno organizzati dei concerti, delle proiezioni, delle discussioni. Sulla nave faremo una grande festa, ma sarà anche un momento di riflessione. E che cosa invece succederà a Genova?
Toglimi una curiosità, sì. Tu parli di nave, ma è una nave che praticamente fa una linea abituale Barcellona-Genova, oppure è un
charter?
È un charter, così ci capiamo tutti.
È una grande nave di linea con 2000 posti e 1000 sono riservati a noi. Quindi incontreremo anche delle altre persone che si imbarcano dal Nord Africa, insomma.
Mi verrebbe da dire, affrettatevi che i posti sono limitati.
Esatto, affrettatevi, contattateci.
George. E i posti sono 1000 simbolicamente?
Simbolicamente, sì.
Dani M.
George, tu lo sai che un invito ti è stato mandato, eh? Per cui non girare il coltello nella piaga. Noi, io e Mary D, abbiamo risposto all'invito, alla chiamata. Qualcun altro non ancora.
Io ho comprato il biglietto del treno, perché...
Quindi, allora, sabato sera arrivate a Genova, ore 20, sono previste attività in loco anche già nella sera di sabato?
Sì, esatto. Cosa succederà a Genova? Innanzitutto lo sbarco, quindi noi, tutto il gruppo, i 1000 italiani, sbarcheremo a Genova con il nostro entusiasmo, con i nostri palloncini, con le nostre magliette dello sbarco, insomma, con tutte le nostre energie. A Genova sarà organizzata una settimana intera dedicata ai festeggiamenti per il 150enario dello sbarco dei 1000. E insomma lì abbiamo il patrocinio della città di Genova, e saranno organizzate, abbiamo a disposizione 5 piazze della città in cui discuteremo dei 5 diritti, perché la nostra nave è appunto una nave dei diritti. Questi diritti sono il diritto alla salute, i diritti della persona, il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione e il diritto alla casa.
Come mai avete scelto tra i diritti di questi cinque in particolare?
Perché diciamo che tutti insieme, secondo noi, sono quelli, racchiudono un po' il diritto alla felicità, no? Sintetizzano un po' il diritto alla felicità, che nella Costituzione italiana non è contemplato ancora.
Perfetto, prima di proseguire su questo, insomma, su questo argomento, prendiamo un attimo fiato. Quindi vi avevamo promesso inizio trasmissione parte dell'intervista a Claudio Baglioni, la stessa sarà riascoltabile sul nostro blog. George, il nostro blog, mi aiuti a ricordare qual è?
Io non me lo ricordo. Daniel. Credevo che fosse brussellando.blogspot.com.
Bravo,
magari.
Bravo George, veramente. Oh, dopo penso un anno e mezzo ce l'hai fatta.
Lui ce l'ha fatta, io ancora no. Quindi sentiamo un po' Claudio che cosa ci ha raccontato.
Ora, noi sappiamo che questa tua venuta in Belgio non è la prima, tu già sei stato ospite di Lilli Gruber qualche tempo fa in un concerto privato, e c'è un ricordo in particolare che ti lega a Bruxelles o al Belgio in generale?
Beh sì, io nel 16 settembre del 2006, appunto con l'invito di Lilli Gruber, che allora era parlamentare europeo, e anche di Franco Frattini, era vicepresidente della Commissione europea, sono stato appunto al Parlamento europeo, nell'aula plenaria, ho fatto un concerto un assolo di circa due ore, preceduto da una conferenza con la stampa mondiale e poi anche da un dibattito sociopolitica con diversi parlamentari sulle questioni che attenevano insomma all'immigrazione. Questo perché da nove anni io sono stato uno dei promotori e fondatori di una manifestazione, di una fondazione che si chiama OSHA, che si tiene ogni anno come manifestazione centrale nell'isola di Lampedusa e che attraverso insomma l'intervento di 200 artisti italiani e internazionali parla un po' della vita come arte dell'incontro, insomma in una tentativo di conoscenza, scambio e armonizzazione delle diverse culture. E appunto a Bruxelles c'è stata questa occasione di poter presentare questa nostra attività, questa iniziativa che poi abbiamo portato in altri paesi del mondo, insomma, che anche quest'anno terremo, e adesso per la prima volta diciamo un concerto invece pubblico, dove però insomma io ho sostenuto anche a mantenere un po' il titolo di tutto questo lungo giro che è già iniziato in Nord America, sono stato già negli Stati Uniti e in Canada, e poi toccherà un po' tutti e cinque i continenti, insomma fino alla fine dell'anno, si chiama Un Solo Mondo proprio perché vuole dire insomma questo, che c'è la voglia proprio di conoscenza dei costumi di tanti popoli, insomma di questo mondo che è globalizzato ma che lo deve essere anche insomma attraverso le esperienze culturali e di vita.
Ed eccoci nuovamente qui. Ebbene sì, questa puntata così vivace rispetto a magari alle ultime, un po' troppo serie, qualcuno ci ha detto. Lasciamo ora invece la parola a Cecilia, perché credo lei completerà molto bene la parte introduttiva della spedizione dei Mille che si svolgerà tra Barcellona e Genova il prossimo 25 giugno.
Ciao a tutti, sono Cecilia. Intanto volevo dire che il nostro gruppo è il gruppo di supporto di Bruxelles, che si è creato proprio sulla scia dell'entusiasmo di aver scoperto che c'era questa nave che da Barcellona voleva traghettare i diritti. E quindi grazie a questa ispirazione ci si presenta l'occasione per partecipare anche noi a questa idea.
È un'idea esplosiva, perché voi non si vedete, perché ovviamente in radio non è che si vede, si sente, quindi si ricostruisce mentalmente. Ma Cecilia ha una bellissima penna con un inchiostro, con i, come si chiamano?
Con i
brillantini, quindi veramente è proprio esplosivo, tutta piena di idee, di rifrazioni.
Tra l'altro non hai detto che è pure un fucsia? che è ancora più esplosivo,
tipicamente femminile. Raccontaci.
Ma in fondo anche la nave è un po' un principio pacifista, nel senso che ci prendiamo il tempo di arrivare, non c'è fretta, è un mezzo di trasporto che ci permette la riflessione, il sogno e eventualmente l'allegria, perché su questa nave ci saranno delle feste, ci sarà la possibilità per tutte queste persone che arrivano da tutta Europa di confrontarsi su dei temi importanti che ci stanno a cuore, e quindi insomma sicuramente la nave è il simbolo migliore per realizzare questa cosa.
Bello, dalla nave dei veleni si diceva la nave dei diritti, quindi mi sembra una ottima cosa. Però una cosa che così con Mary ci stavamo pensando lì, chi partecipa, o meglio, è una nave apolitica, c'è una decisione da qualche parte, insomma, volevamo capire anche da come è nata questa idea, se voi date un colore a questa nave o se invece, insomma, cercate di andare al di là del colore politico per pensare all'Italia in quanto tale, Italia proprio come società civile.
George, tu praticamente vuoi sapere chi guida la nave?
No, la nave lo so già, io facevo il pilotino a suo tempo, quando ho fatto il militare l'ho fatto nei lagunari, cioè, anfibi, quindi allora, già guidavo.
Voi che stasera siete per la prima volta ospiti a Radio Alma, dovete sapere che George Ron ha fatto il corridore di bicicletta, ha fatto il deltaplano, ha fatto il free climbing, ha scalato le montagne e adesso ha guidato la nave, ragazzi.
Un eroe.
Altro che cinque diritti.
Vabbè, ti devi pure esonere 1000.
Sì, ma non ricordate quanti anni ho, per piacere.
Moltiplichiamolo per 5.
Allora, no, per rispondere alla vostra domanda, effettivamente no, questa è una nave, è una azione apolitica, apartitica, che non vuole avere colore ma vuole avere un sacco di idee. È una nave, è un'iniziativa che ha avuto comunque il supporto anche di personaggi politici, così come di personaggi della televisione, di personaggi dello spettacolo, però è soprattutto un'iniziativa che vuole dare forza alla società civile, davanti a in Italia il fatto è che ci sono tante informazioni che arrivano, si accende la televisione, si sente parlare o di politici e non di politica, ma soprattutto dei politici e di religione, e invece noi arriviamo, non noi ma così come tanti italiani della società civile, che vogliono proporre delle idee, che vogliono proporre delle idee per costruire la comunità, perché la comunità è qualcosa che va discussa.
Toglici una curiosità, sì. Come vi siete incontrati?
Noi ci siamo incontrati in un modo molto romantico, perché qualche mese fa c'era appunto Paola che, come dicevo, ha avuto il contatto con questo ragazzo Andrea, che ha avuto la prima idea da Barcellona. Non sappiamo come si sono parlati, forse su Facebook, forse via mail.
Beh, non indaghiamo.
Non indaghiamo.
È un po' troppo intimo e privato.
Non indaghiamo. Ma fatto sta che Paola, che comunque sempre tira fuori un'idea dal cilindro, ci accennò questa cosa via mail, e siamo andati alla prima riunione, in cui ne eravamo praticamente in 6, era il mese di gennaio, c'era la neve e eravamo a Place de Jeux de Balle e a bere i nostri tè caldi, e insomma parlavamo di questa cosa, e ovviamente ci furono le prime critiche, ci furono i primi commenti. Un'idea, una cosa era chiara, che comunque è un'azione simbolica, non è che pensiamo di arrivare a Genova, di prendere quest'aereo, di arrivare a Barcellona, di arrivare a Genova e di cambiare l'Italia. Difatti se ne parlava prima, non vogliamo neppure apparire arroganti agli italiani che comunque continuano a restare in Italia e che in un certo senso dicono anche noi resistiamo a questa situazione che è magari difficile. Ma un italiano residente all'estero può avere una visione forse più distaccata, perché lontano dai media, dalla televisione, dalla radio, che danno comunque informazioni di italiani agli italiani, e poi soprattutto si possono avere degli spunti in più, perché fa sempre bene viaggiare e confrontarsi con gli altri. E d'altronde i tedeschi viaggiano tanto e poi ritornano in Germania e ricopiano quello che hanno visto all'estero, e perché non possiamo anche portare noi qualche idea dall'estero?
Beh, d'altronde Garibaldi era stato definito all'epoca l'uomo dei due mondi,
Sì. Quindi insomma anche lui non era poi un italiano al 100% alla fine, quindi chissà che magari questa piacevole coincidenza non possa essere di buon auspicio. Però che cosa vi aspettate? Quali sono le vostre aspettative, le vostre speranze? Che cosa sperate possa effettivamente poi accadere?
Innanzitutto accendere tanti cuori, parlare, confrontarci e avere un coro a più voci, un coro che si esprima, che proponga delle idee. E poi ci saranno degli italiani che vivono in Italia, ci saranno degli italiani che vengono da, cioè, ci sono italiani che verranno da Helsinki o italiani che verranno da Parigi e da tanti, da tante città d'Europa, che avranno comunque la possibilità di stabilire dei contatti e di creare una rete, perché in fondo abbiamo capito oggi che questa è la chiave anche della, della modernizzazione, stabilire una rete e mettere, mettere tante cose insomma dentro e cercare di svilupparle in modo positivo. Forse Paola vuole aggiungere qualcosa.
Sì, aggiungerei qualcosa sulla rete, continuando un po' il racconto romantico di Valentina. Quindi l'idea nasce da un gruppo di amici e poi abbiamo creato una pagina su Facebook, potete cercarlo, lo sbarco Bruxelles, e quindi abbiamo cominciato a diffondere la voce. Noi andiamo spesso a volantinare nei luoghi italiani, ma non solo, cerchiamo tutti i concerti italiani, andiamo all'Istituto Italiano di Cultura, gli spettacoli, eccetera, e stiamo anche organizzando delle iniziative, degli eventi per autofinanziarci, perché è una cosa molto importante da sapere che non avendo nessun colore appunto, ma soltanto idee ed entusiasmo, non abbiamo neanche tanti soldi, per cui siamo e i soldi servono sempre, stiamo stampando delle magliette, i manifesti, quindi organizzeremo delle cene, delle feste di autofinanziamento. Ci stanno dando una mano i ragazzi del che organizzano le feste dell'Antitapas all'ex cantina. Ci sarà una festa già
verrà il pranzo
all'ex cantina a Saint-Gilles. Valentina, aiutami.
L'indirizzo. A che ora? Quello che era il centro gallego, che poi è stato chiamato ex cantina, è praticamente dietro il Parvis di Saint-Gilles.
Ho capito, quindi non nemmeno tanto distante dalla nostra radio, giusto?
No, nemmeno tanto distante, poi il centro gallego è abbastanza famoso, insomma, quello di Saint-Gilles, ce ne sono due che si contendono il nome di centro gallego, uno in centro vicino a Place Sainte-Catherine e l'altro invece centro gallego, appunto quello detto a Parvis di Saint-Gilles, se lo contendono. Adesso sappiamo che si chiama anche ex cantina, sì. E poi un altro nome, anti-tapas, hai detto?
Sì, si organizzano delle feste anti-tapas.
Una festa anti-tapas, non vengo!
Io, a parte gli anti-tapas, io volevo lodare l'iniziativa, oltre per il contenuto e per l'idea, ma anche perché avete fatto il passo, molto importante, che è stato quello di passare dal virtuale, quindi dal Facebook, non so, i canali YouTube, i social network, prima o poi verrà soppiantato da un'altra iniziativa. Invece creando rapporti umani, secondo me, è un'ottima idea.
E noi ci sviluppiamo su tutti i piani, insomma, e poi è anche un bel modo per fare amicizia, perché siamo un gruppo di persone, alcuni ci conoscevamo già, altri sono arrivati, ad esempio Cecilia è arrivata dopo, però insomma si è anche poi creata una certa amicizia con tutti, quindi.
McLuhan sì. Sarebbe felice, parlando di globalizzazione, adesso qui si parla di ipertestualità e adesso arriviamo all'ultrapiano, insomma, ci sviamo su di piani incredibile.
Prima di salutarci ascoltiamo un altro momento dell'intervista con Baglioni e poi proseguiamo la nostra puntata di Bruxellando.
Sei sicuramente un artista che riesce a rinnovarsi senza invecchiare mai. Eppure, al di là dell'aspetto professionale, cosa rappresenta per te ancora una canzone?
Ma la canzone è come capacità, bravura, il mestiere, bisogna scrivere bene, bisogna trovare anche quel suono delle parole che oltre al significato sia appunto gradevole all'orecchio, che colpisca, che riesca veramente, anche se tanta musica, da quando esiste l'uomo è stata fatta musica, quindi è sempre più difficile ogni volta trovare qualcosa che sia originale, che sia nuovo, ma che sia comunque bello. E quindi ogni canzone è un miracolo. Io quando anche queste ultime cose che ho scritto, c'è un ultimo brano al quale sono particolarmente affezionato che si chiama Niente Più, che ha avuto appunto una storia molto fortunata da qualche mese, ecco, è sempre una canzoni saranno anche diciamo una forma d'arte un po' più intascabile, più modesta, però sono un po' come delle stelle fisse, delle pietre dure, sono canzoni immortali che forse sono ancora più, hanno una capacità evocativa forse di altre discipline.
E te la sentiresti di improvvisarci qualcosa senza strumenti?
Questo passaggio da un canto popolare ma qualcosa di mio?
Assolutamente sì, se ti fa piacere, insomma, senza note.
Basterà, perché no, c'è un brano che, ecco, tra quelli che ho scritto, che è un po', è forse proprio il significato anche della mia carriera, della mia vita, che è stato quello di fare un cammino, un percorso, cercando di non annoiarmi, ma di non annoiare neanche gli altri, cercando anche di tirare, voglio dire, essere una specie di capoguida, insomma, niente di più. E allora, ecco, potrei canticchiare, non so, strada facendo vedrai che non sei più da solo.
Sì, sì. Ed eccoci nuovamente qui su questa bellissima intonazione di Baglioni, senza alcuna nota, ma insomma soltanto con la sua voce. Bene, noi siamo qui in compagnia di Cecilia, Valentina e Paola,
che hanno anche dei nomi, hanno anche dei soprannomi, che è ovviamente Fluo, per ovvi motivi, Cecilia. Abbiamo la donna del cilindro con pieno di cose interessanti, che è Maga Magò, e poi abbiamo Valentina, che è inarrestabile, quindi si chiama The Power.
Quindi allora, venendo quindi a noi, che cosa bolle in pentola, che cosa c'è di concreto che sta nascendo e che si sta sviluppando?
Allora, intanto è stato appena realizzato un video con tutti i partecipanti che si ritrovano appunto settimanalmente per realizzare le riunioni dello sbarco e per organizzare appunto i viaggi e tutte le altre attività. E questo video è già visibile su YouTube e le persone si sono espresse personalmente circa le loro proprie ragioni per aderire allo sbarco in questa maniera creativa, con degli scorci di Bruxelles, quindi insomma noi riteniamo che sia, oserei dire, bellissimo. Se qualcuno vuole esagerare, può aggiungere anche degli altri superlativi.
Quindi diciamo che ci abbiamo messo la faccia.
Beh, mi sembra anche giusto, quindi ognuno si può filmare, poi si iscrive e si mette su YouTube dichiarando le proprie ragioni.
Ma in realtà abbiamo girato noi un video e montato con siamo in 16 per il momento.
Sì. Sì, abbiamo questa fortuna di avere anche dei registi, delle talentuose registe che hanno comunque offerto la loro professionalità anche per realizzarlo, non solo il loro entusiasmo.
Allora vi serve anche un attore.
Lo ingaggiamo subito.
Dai, certo. Qualche proposta.
Io credo non tu non ne abbia molte, comunque, forse neanche nessuno.
Non è vero, non è vero. Allora, qualche contatto invece, così insomma passiamo anche al concreto per quello che riguarda i nostri ascoltatori.
Sì, dunque, il sito ufficiale è www.losbargo.org, in 5 lingue, e c'è un blog, il diario, quindi tenuto dalle persone di Barcellona, dal gruppo di Barcellona, e c'è anche un diario in cui invece può scrivere il gruppo di Bruxelles. Quindi tutti quelli che vogliono aderire intanto possono iscriversi alla nostra mail, che è losbarco@gmail.com come sempre. Ecco.
E ricordiamo anche la pagina Facebook, Lo Sbarco Bruxelles, basta cercarci, insomma, siamo noi. E lì si troveranno sia i manifestini da scaricare, da stampare, eventualmente da distribuire, il video e tutte le informazioni necessarie per il viaggio, e naturalmente anche la nostra mail, contattateci, sarete inseriti nella nostra mailing list.
Prima di salutarci, volevamo ringraziare io, George, Dani, Imola, Carolina, perché è stata lei a metterci in contatto con voi, Carolina Guida, che è stata nostra ospite qualche tempo fa, è impegnata al teatro, quindi in bocca al lupo per le prove di questa tua nuova fatica teatrale. Ti ringraziamo davvero di averci fatto scoprire questa piacevole realtà italiana che non molla, che va avanti, che ritrova lo spirito sano del dialogo. Quindi magari in passato si usava a dire
combattiamo, invece ora trovo che non sia, o troviamo che non sia più una parola, insomma, che suoni tanto di moda di questi tempi, perché invece poi il dialogo, la conoscenza, se si riesce a fare quel passo che dal multimediale poi ti porta al reale, penso che tanta strada poi, insomma, si possa fare. Toglietemi una curiosità, avete già un'idea del vostro fan medio, cioè profilo di età, insomma?
E anche quanti, magari, per il momento.
Cioè, siete solo giovani, siete...
No, assolutamente, riuscite siamo tanti, siamo un po' di tutte le età, ci sono anche delle famiglie. Tra l'altro io ne approfitto per salutare Carolina, perché Carolina è stata una delle prime, lei e il marito, a fare il biglietto per Barcellona, per cui Carolina è in pensione e insomma quindi ha una certa fascia di età. Poi ci sono tanti giovani, ci sono quarantenni, ci sono famiglie con bambini, c'è veramente un po' di tutto, per cui insomma siamo tanti.
Ma avrete tutti le camicie rossa?
No, saremo multicolore. Saremo multicolore.
Va bene.
Ma
allora,
io volevo anche sapere un'ultima cosa.
Sì, scusami, Giorgio, vai.
Ce l'ho nel gargarozzo, ma ci sono già delle persone che sono iscritte, insomma, registi, attori, personalità.
Bravo, insomma. Sì, esatto, sì.
Sì, ad esempio il primo ad aderire è stato Franco Battiato e ci ha fatto molto piacere perché insomma è una presenza effettivamente trasversale e poi perché è un grandissimo artista.
Ho un po' di dubbi su Franco Battiato.
No,
lo spiego, perché essendo lui siciliano, siccome uno è sbarcato in Sicilia dice adesso dalla Sicilia sbarco dall'altra parte, quindi secondo me è proprio anche una sua cosa personale storica.
George,
che credo proprio di sì.
George, io vorrei anche ricordarti che Franco Battiato è stato intervistato da Marigui.
Noi salutiamo il maestro
fa.
Battiato. Per noi è stato effettivamente un incontro veramente ricco e se voi avrete modo di fare la traversata con lui, veramente vi suggerisco di scambiare qualche parola perché è straordinario, cioè una fonte di saggezza veramente unica.
Sì. E chi altro ancora?
Allora c'è il premio Nobel Dario Fo.
Ah, però.
C'è lo scrittore Henri De Luca. E tutti questi hanno lasciato il loro intervento filmato, quindi potete andare sul sito e visionare i video che sono molto belli anche questi.
Tanti musicisti, tra l'altro proprio sì. L'altro giorno Andrea mi diceva che ha ricevuto una risposta da Gianna Nannini per rimanere in ambito musicale. E quindi...
Che quindi parteciperà?
Ancora deve, insomma, ha scritto, pare che gli abbia scritto una lettera cartacea, perché Andrea non riusciva a trovare il suo indirizzo mail e gli ha scritto una lettera e lei ha risposto... anche questa si aggiunge alla nostra lista delle cose romantiche.
Beh, sì, sai, all'epoca c'era il Risorgimento, quindi il romanticismo tutto sommato andava ancora di voga. Noi possiamo lanciare un nuovo romanticismo in quest'età decadente, tutto sommato, quindi perché no? Però io vedevo Valentina scalpitare. Dai, che cosa
come
volevi
suo nome
aggiungere?
Nomen omen.
Perché ho visto che forse c'era sfuggito qualcosa e poi con questo il tempo, ahimè, è tiranno, sì. Quindi...
Vabbè, no, io scalpito sempre, però ci sono sempre tante cose da dire, però non dimenticate soprattutto gli appuntamenti, perché come diceva Paola abbiamo bisogno di supporto, quindi il 2 maggio venite a partecipare a questo pranzo che sarà bello, sperando che ci sarà il sole, sarà dopo il giorno dei lavoratori, c'è un giardino, sarà un pranzo completo all'italiana per soli 10 euro e quindi di lì ne potremo parlare ampiamente, verranno degli studenti di un corso di italiano direttamente da Anversa per parlare in italiano un po' con noi e forse si imbarcheranno anche loro, chissà, portiamo anche dei fiamminghi.
Bene.
Non male.
D'altronde il primo germoglio di indipendenza in Europa arrivò proprio dalle Fiandre un po' di tempo fa, quindi
però mi piace l'idea che ci siano dei fiamminghi o comunque ci siano altre persone, perché visto che stiamo parlando di idee a favore dell'Italia, visto che ci sono state tante persone che hanno dato molto all'Italia, anche non italiani, beh, è bello che ci sia qualcuno non italiano che viene in Italia e dice sì, avete delle grandi capacità, avete delle idee, portiamotele avanti.
Sicuramente.
Ma occorrono esempi che siano sani, che siano ricchi di entusiasmo e che soprattutto siano trasversali, perché tutto sommato ci siamo resi conto che o a destra, o a sinistra, o al centro, insomma, siamo un po' tutti delusi. Quindi esatto. Che ben vengono queste iniziative dove ci si possa ritrovare con un confronto e un dialogo che possano essere poi, insomma, promotori di iniziative. Quel che sarà poi, insomma, saranno i posteri ad esprimere l'ardua sentenza. Intanto è bene fare, insomma, Mazzini diceva il pensiero e azione, e quindi insomma noi veramente siamo felicissimi di avervi avuti qui i nostri ospiti e vi auguriamo veramente tutto il meglio. Noi saremo lì.
Bellissimo.
Ci siamo, appena abbiamo saputo, non saremo a Barcellona perché purtroppo il lavoro non ci permette già di partire venerdì, però sabato siamo a Genova, quindi ci ritroveremo, anzi vi aspetteremo alle 20 sul molo a Genova.
Farete l'accoglienza.
Quindi vi Brussellando vi accoglierà.
E ormai cosa ci resta?
Cosa ci resta?
Non ci resta che dire...
Imbarcatevi!
Avete sentito il coro, e questo è stato offerto dal coro, Fluo Maga Mago The Power.
L'ultimo momento con Baglioni prima di lasciare lo spazio del Librango, la nostra Imola.
Allora, a proposito di strada, uno dei temi a te molto cari, mi sembra di capire che tra le cose che ci siamo dette finora c'è anche il viaggio. E anche per Brussellando l'argomento, diciamo, trainante da quando abbiamo questa trasmissione è proprio il viaggio. Quindi cos'è per Claudio Baglioni il viaggio? Cosa rappresenta?
Il viaggio, insomma, è la vita stessa, nel senso che abbiamo in genere un percorso parallelo a tanti altri. Poi è vero che ognuno di noi ha un viaggio che fa poi da solo, che è un viaggio interno, un viaggio intellettuale. E poi secondo me il viaggio è proprio è l'essenza del movimento, è sapere che facciamo dei metri, dei chilometri, non è nemmeno così importante qual è la meta, quanto più è la distanza, insomma, che riusciamo a coprire. E io questa volta proprio ne ho iniziato uno molto lungo, perché con questa partenza, come dicevo, in Nord America, tra USA e Canada, adesso poi ci sarà appunto questo arrivo in Europa, per poi passare per l'Africa, poi tornare in Nord America, il Centro e Sud America, poi in Australia, Giappone, Cina, in Est Europa e poi finire in Italia. Saranno 6 mesi di viaggio pressoché ininterrotto, ma proprio anche con la voglia di incontrare le persone. Insomma, questo mi sono attivato affinché, insomma, la mia attività di cantante e di artista sia anche però la possibilità quella di essere una specie di visitatore, di persona che va a conoscere, per questo insomma anche frutto anche di questa chiacchierata, in altri posti avrò la possibilità di andare a visitare gli istituti italiani di cultura, altri operatori a vario titolo, insomma, ecco, proprio perché in fondo, e questo è stato il mio grande privilegio, insomma, quello di poter attraversare il mondo. E di farlo con la sensazione anche proprio dell'artista che passa dal momento più serio ma anche al momento un po' più cialtrone, insomma, quello in cui si salta su un palco e lo si fa perché è un tentativo, insomma, di arrivare a un piccolo cielo di felicità.
La tua è, quindi mi sembra di capire, che sicuramente è una vita divisa tra concerti, interviste e questo duro lavoro, anche se sicuramente piacevole, di 25 album. Ma quanta libertà ti rimane per essere te stesso?
Ma devo dire moltissima, perché poi, anzi, forse sono più me stesso quando sono davanti a tanta gente o su un palcoscenico, insomma, comunque in una situazione di rapporto proprio, che non è nemmeno... Cioè, non sono mai riuscito a prenderlo come un lavoro, sarà che ho cominciato così casualmente e che ogni giorno, insomma, è un giorno nuovo che si aggiunge, non riesco nemmeno a fare così delle grandi pianificazioni oramai, quindi è un'emozione che si consuma giorno dopo giorno. Quindi a volte ho la sensazione che la verità sia proprio in questo, insomma, oramai la vita pubblica e la vita privata sono piuttosto mischiati, poi ogni tanto c'è bisogno, come un po' nella musica, no? C'è la pausa del silenzio, anche in questo c'è ogni tanto il bisogno di ritirarsi, di stare un pochino in ombra, però ecco, oramai veramente sono quasi la stessa storia, la stessa giornata.
1, 2, 3, Librangolo, miau, miau. È la primavera, quindi
stavo pensando perché, come e di dove
i gatti, che però credo che in Australia non ci siano.
Io vorrei...
ne ho visti molto pochi.
Impossibile che non ci siano.
È impossibile che non ci siano.
Però meno male che stai menzionando l'Australia, perché oggi si tratterà di un autore australiano.
Beh, questa è telepatia, cioè sofferenza mentale, cos'è telepatia? Non
è radiopatia.
Ah, è radiopatia.
Io vorrei ricordare che Giorgio, per aver fatto il free climbing, eccetera, eccetera, è anche un gatto.
D'altronde, quante vite hai, Giorgio?
Chi non ha gattonato da piccino?
Hai ragione.
E con questa... Voglio vederla.
Con questa il regista si tace e basta.
Proseguiamo.
E l'imbrangolo invece parla.
Vai, l'imbrangolo.
Ecco, quindi siamo ancora nella serie di scrittori, ma si tratta anche contemporaneamente di un romanzo solo, perché questo romanzo è praticamente si ispira così strettamente della vita dello scrittore stesso che non si può parlare l'uno o dell'altro senza l'altro. Ecco, è un po' complicata questa frase.
O parli tutte e due o stai zitta. Questo ecco. Ho capito. Quindi, molto bene, è chiaro.
Comunque non si tratta mica di uno scrittore standard. Questo è uno scrittore che al crollo del suo matrimonio non ha retto allo stress emozionale e si è rifugiato nell'eroina. Che già cominciamo male. Nel momento in cui il desiderio per lo sballo ha preso il sopravvento, per ottenerlo si è dato a rapine a mano armata, anche se di una pistola finta. Ciò però non ha ostacolato la polizia, che ovviamente l'ha beccato e l'ha rinchiuso anche per lungo tempo. Nel 1978, quindi proprio tempo fa.
Com'è la fischietto? Era bellissimo. Ah, sì.
Non era mica, cioè, io le prigioni australiane lo so che abbiamo un'immagine magari, cioè, un paese civilizzato, quindi prigioni civilizzate, ma sembra proprio di no. Oltre a dover difendere la vita dai compagni di carcere, doveva anche subire la violenza dei guardiani. Finché ne ha avuto abbastanza ed è fuggito, e questa storia non ve lo dico perché per questo dovete leggere il libro proprio, perché è una storia fantasmagorica. Munito comunque di un passaporto neozelandese, arriva a Bombay e con questo si imbarca su un lungo viaggio verso una sua propria pace interiore, che esprime anche il suo nome datogli in un villaggio remoto indiano, Shantaram, cioè uomo di pace. Non dovete pensare ad un romanzo meditativo, non è questo di cui si tratta. La vita di Roberts a Bombay era tutt'altro che meditativo. Sostenendosi con crimini relativamente spiccioli, cioè con un passaporto falso, un visto falso, che è pure scaduto, che cosa puoi fare? Ha cominciato vivendo in uno slum, cioè del bidonville indiano, e ha aperto una sorta di clinica per gli indigenti. La povertà dignitosa, la saggezza e la capacità di sorridere dei più poveri di Bombay rimarrà una delle sue guide fino alla fine. Per esempio l'immagine di Anand che deve guardare come un suo vicino vende i reni della moglie e della sorella e non vedendo altra via lo uccide, perché per farlo smettere. Poi si autodenuncia. Prega Lin, il nome dato allo scrittore a Bombay, di non muovere un dito per salvarlo. Il suo crimine, commesso per le ragioni giuste, diventerebbe senza senso se non scontasse la propria punizione. Questa sua pace col destino è invidiabile a Lin, che invece non aveva questa scusa, cioè non aveva né ha accettato le sue responsabilità, né è riuscito a guardarsi il passato negli occhi, né è riuscito a trovare questo equilibrio nel suo proprio destino. Qualcuno lo denuncia, leggete se volete sapere chi è perché, ed è rinchiuso in una prigione indiana. E il don mafioso di nome Kader, che lo toglie di lì per farne un utile collaboratore. Si familiarizza con quasi tutti gli aspetti degli affari di questo leader mafioso, e anche filosofo, così come seconda occupazione, il giro dell'oro, il giro dei soldi, il giro dei passaporti falsificati, che lo affascina tantissimo. I compagni di crimine fondamentalmente diventano una sorta di famiglia, tipo Kader è una figura di padre. Lo so che c'è una contraddizione di fondo, ma fondamentalmente la contraddizione non impedisce mai le relazioni umane, il loro sviluppo, non impedisce mai l'amore stesso. E infatti, per esempio, il suo cosiddetto fratello non è altro che un assassino, cioè assassino, in un certo senso assassino, dall'altro lato è il protettore, diciamo il bodyguard del don mafioso, e anche ovviamente ha i suoi valori.
Comunque segue questo leader della mafia che sta agendo anche in base a strani principi morali nella guerra di Afghanistan, quello con i russi, quindi quello degli anni passati di nuovo, come dicevo.
Col fischietto,
infatti. Quindi le esperienze sono drammatiche, forti, sì, ma gli eventi sono tantissime avventure, diciamo, però secondo me quello che è essenziale in questo libro non sono necessariamente questi eventi molto ricchi, questo passato così ricco di esperienze forti, ma è piuttosto l'amore che sente per le persone che incontra, l'amore come forza di trasformazione e di arricchimento dello spirito. Ed è così che lo scrittore impara a darsi, impara a lasciare andare, a perdonare, a liberare, a liberarsi. E per questo sembra di aver bisogno delle contraddizioni della gente, dei tramonti poetici, del caos e della forza di questa città che si chiama Bombay. E infatti le sue conclusioni, anche se sicuramente già detti da altri, già vissuti da altri, hanno così tanto valore perché senti che sono vissute, che sono veramente ci è arrivato dopo difficile passo dopo difficile passo. Chiudo con due citazioni. Una viene dal periodo in cui lui è nell'Afghanistan, nelle monti afghane, a portare delle armi e delle provviste ai ribelli. Che succede alla morte del suo cosiddetto padre Kader. Non avevo scelta. Lo compresi perfettamente mentre ero in piedi in mezzo a quella distesa desolata di neve. Non puoi distruggere l'amore. Neanche l'odio riesce a distruggerlo. Puoi distruggere la passione, la tenerezza, la sollecitudine, o magari puoi neutralizzare questi sentimenti trasformandoli in un cupo rimpianto. Ma l'amore vero e proprio non puoi distruggerlo. L'amore è ricerca appassionata di una verità diversa dalla tua. Se lo vivi in modo sincero e totale, l'amore è eterno. Ogni atto d'amore, ogni impulso del cuore verso l'esterno è una parte del bene universale, è una parte di Dio o di ciò che chiamiamo Dio, e non può mai morire. Se leggete il romanzo e capite la situazione, capite anche che e se la realizzazione sì, può sembrare sì, sì, l'abbiamo già detto mille volte, sì, sì, l'ha detto anche X e Y, però quello che conta è che proprio in quella situazione, secondo me, umanamente era difficile dirsi questo invece di qualcos'altro. Comunque, e vi leggo ancora il brano che proprio chiude il romanzo. Perché la vita è così, procediamo a piccoli passi. Rialziamo la testa e torniamo ad affrontare il volto feroce e sorridente del mondo. Pensiamo, agiamo, sentiamo, diamo il nostro piccolo contributo alle maree del bene e del male che inondano e prosciugano la terra. Trasciniamo le nostre croci ammantate d'ombra nella speranza di una nuova notte. Lanciamo i nostri cuori coraggiosi nelle promesse di un nuovo giorno. Con amore, l'appassionata ricerca di una verità diversa dalla nostra. Con struggimento, il puro e ineffabile anelito di essere salvati, poiché fino a quando il destino continua ad aspettare, continuiamo a vivere. Che Dio ci aiuti, che Dio ci perdoni, continuiamo a vivere. Ecco, finito.
Ella là. Questa sera abbiamo avuto un librangolo emotivo, voilà.
Beh, in linea con quello che ci siamo detti comunque durante la nostra puntata, tutto sommato. Che sì, è giusto, infatti, insomma, coltivare le proprie passioni e realizzarle e non avere paura di fare il salto.
No, non avere paura di fare il salto, proporre le proprie idee, infatti lo sbarco di cui avevamo parlato la prima parte della trasmissione, in effetti è proprio su questo, portare avanti le proprie idee e spingersi con coraggio, non aver timore, perché non c'è timore nel portare avanti le proprie idee. Qualcun altro lo potrà comunque strumentalizzare, lo fanno sempre, comunque è la storia della vita, le onde, come dice il nostro autore, il bene e il male sono con le onde che inondano e prosciugano la terra, onde che vanno e vengono, quindi insomma
Beh, ciò che conta sono gli aneliti, quindi in questo momento ce ne sono tanti, quindi speriamo che tra questi qualcosa poi effettivamente si possa realizzare.
Assolutamente, io però avevo una domanda da fare sull'ospedale. Non ho ben capito se l'ospedale a Bombay era fatto all'inizio, alla fine, c'è un pezzo che mi è sfuggito.
Beh, è stato all'inizio. Che lui viene derubato, praticamente rimane, sì, senza soldi, si deve trovare un modo per esistere a Bombay, e quindi i suoi amici indiani gli propongono di andare a vivere nello slum invece mm-hmm. insieme a loro. E già alla prima notte c'è un grande fuoco, cioè vi lo potete immaginare in questo posto stretto con mille persone, è una catastrofe vera e propria, con tanta gente che si brucia anche seriamente. E lui, avendo seguito nel passato da eroinomane un bel corso di primo soccorso, che era utilissimo anche per quelli che si facevano l'overdose, cioè ovviamente come tornano utili certe cose, riesce a dare soccorso proprio ai suoi compagni nello slum. E questo proprio lo conduce ad essere riguardato come un dottore, quindi lui non è che ha scelto questa soluzione, però avviene così che la mattina dopo praticamente c'è già la lunga fila di gente che aspetta di venire curato dal dottore. E quindi alla fine lui fa, con l'aiuto di questo don mafioso che è il loro primo contatto, fa accettare le sue raccomandazioni da un dottore, cioè tipo lui se vede un problema più grave lo manda con uno scritto da questo dottore, che è un vero dottore in un vero ospedale, che li prende proprio come, cioè proprio le accetta come se fosse qualsiasi dottore medico generale dei nostri posti. E quindi così che...
Ricordiamo il titolo, l'autore e la casa.
Allora, Gregory David Roberts, Shantaram, in italiano è edito da Neri Pozzi Editore.
Neri Pozza.
Neri Pozza, cioè quasi c'è
un po'. Non so dov'è Neri Pozza, ma mi pare che sia dalle parti Vicenza, però magari mi sbaglio.
Non lo so. Ricordiamo invece, per quanto riguarda la nostra agenda, quindi il concerto di Claudio Baglioni il prossimo 24 aprile, a partire dalle ore 20 al Forêt National. Ci sono ancora biglietti disponibili, e noi ovviamente vi suggeriamo di partecipare numerosi. Qualche annuncio, insomma, di quella che è l'agenda di Bruxelles prima di salutarci. Le Serre Reali di Laeken, come tutti voi sapete, saranno disponibili per visite aperte al pubblico ad un prezzo effettivamente modico di 2,50 euro, e gratuito invece per i minorenni, per gli under 18. Il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9.30 e fino alle 16, invece il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 16 e dalle 20 alle 22. Purtroppo però non questo sabato 24, quindi la notturna sabato 24 non è prevista, e ugualmente il venerdì. Ovviamente l'entrata e l'uscita dallo show dell'Aachen Avenue du Par Royal, e questo fino al 15 maggio.
E poi invece una bella cosa che avviene al Museo delle Scienze Naturali di Rivoti 29 a Bruxelles, ed è un onore, un inno alla forma più intelligente che abbiamo sulla Terra, i delfini, seguiti solo da un'altra forma intelligente che sono i topi. E
all'inverso, sono noi, i topi, che sono le protuberanze di esseri pangalattici iperincendenti.
E quindi sono i delfini la seconda.
Sì.
Ho sbagliato il rank. Quindi i topi i primi, i delfini la seconda. Perché i topi sono la protuberanza, e invece i delfini sono intelligenze autonome, e gli esseri umani mere macchine produttive di pensiero. Vabbè, comunque la risposta è sempre 42. Questo... Su questo non c'è dubbio.
Sì, sì, non c'è più.
Bene, quindi balene e delfini, nel mentre giocavamo sulle ali del guida intergalattica, no, guida per navigatori intergalattici, per autostoppisti intergalattici. E dicevamo che al Museo delle Scienze Naturali c'è questa mostra, questa esposizione sulle balene e i delfini, una cosa che è estremamente molto interessante, visto anche che sappiamo poco sia delle balene che dei delfini. Le balene sono uno dei pochi animali che fanno dei suicidi di massa, come è successo anche recentemente, si suicidano in massa. E i delfini, di cui conosciamo poco, ma che hanno questa forma di comunicazione, sempre con suoni.
Si suicidano singolarmente.
Si suicidano singolarmente, ma comunque cacciano e hanno una forma di comunicazione molto particolare. Insomma, a me hanno sempre affascinato e credo che affascineranno anche voi.
Beh, chi lo sa. Invece, per quanto riguarda sempre cose strane, no? Di cui Bruxelles poi effettivamente è maestra, c'è una mostra assai interessante del Museo d'Arte Fantastico, Troll e Bestiole. Per chi volesse sapere che cosa sono i troll e quali sono le bestiole, vi consigliamo quindi di recarvi al Museo d'Arte Fantastica, che si trova in Rue Américaine numero 7, e il prezzo è veramente modico, il prezzo d'entrata, soli 6 euro, dal 1 maggio fino al 30 maggio, ed è visitabile tutti i weekend del mese di maggio.
O alternativamente guardate Il Signore degli Anelli.
Esatto, e capirete chi sono i trolls. Però dal 23 al 24 aprile, quindi state attenti, 23 e 24 aprile, dalle 19 alle 21, Fashion Food. San Pellegrino Fashion Food rinnova questa edizione, che è molto interessante, al Parco del Cinquantenario, e ci saranno una serie di ristoranti di eccezione che faranno scoprire agli amatori una selezione di prodotti. Quindi c'era Jalob, Cole Maison de Boeuf, Kinkai, Ieri Tutto a Posto, Mamma Roma, I Fratelli Romano, Così, Wasabi e altri.
Però, cioè, mi viene fame.
Sì, 23-24 aprile, alle 19:21 al Parco del Cinquantenario.
Però io non voglio né troll né bestiole. Allora, noi ringraziamo tutti, Valentina, Paola, Cecilia, Daniele, insostituibile in regia, e i suggerimenti preziosissimi di Imola, il nostro George, che, devo dire la verità, grande, grande George.
Che deve ringraziare Flu, Maga, Mago e The Power.
Noi vi aspettiamo quindi martedì prossimo, abbiamo ancora due sorprese, abbiamo un'agenda abbastanza scoppiettante fino alla fine di luglio, quindi insomma restate con noi, continuate ad ascoltarci e ci ritroverete sul nostro blog. Buona settimana
e
a tutti!
E come diciamo sempre, Tempus, Tyrannosaurus, Rex, sono le 22, chiudiamo!
Ciao!
Ciao! Ciao.